Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, ritorno un minuto di anticipo, metto un attimo solo appuntamento con Sama Futta, facciamo sentire la nostra sigla fino in fondo, caretto Bisbri Mossi, perché sao siamo un po' tutti alla frutta e siamo arrivati a fine settimana tutti un po' stanchi. Bentornati con il nostro appuntamento con appunto Sama Futta, in diretta proprio radiofonica su radiofonica.com, scritto qua a PH come dice il mio amico Pierpaolo, in diretta proprio fino alle 17, poi da domani possibile sul sito radio avere il podcast per chi vuole. Ci vuoi sentire, e poi insomma su Facebook troverete sia la foto, tanto c'è qualcuno che fa il video, bravissima, continua, se mi raccomando non smette, quindi domani troverete su Facebook la foto e il post della puntata da lunedì su Facebook, da domani invece sul sito radio, che è parte di radiofonia.com, scritto con la PH, non vi sbagliate. Allora, prendiamo gli ospiti questa prima ora di puntata, poi ci sarà il cambio come nel mondo del pallone, no? Sono titolari, diventano atti titolari, quindi tutto in diretta, il bello della diretta. Abbiamo, oggi parliamo di teatro, questa prima volta della lettera 4, abbiamo due compagnie teatrali, adesso presento sperando di non sbagliarmi con i nomi e con la compagnia, cioè Paolo che mi guarda butto e mi dice non ti sbagliare, sono sono cavoli, mai non mi sbaglio, promesso, contore. Tanto dico grazie perché ho chiesto dei canzoni, ho già dei canzoni prontamente, quindi bravissimo, continuate così. Parto da Fabio, se ti permetti, da chi è un po' in Egea, ma no, maggioranza, ma siamo uguali, però partiamo dai donne, sei d'accordo?
Ma prego, è veramente nessun problema.
Poi vengo a te Fabio, quindi un ben trovato, e ci dirà con chi è venuta, chi ha accompagnato in questa avventura radiofonica, a Paola, ciao Paola, Paola Cecconi, ben trovata.
Ciao.
Da compagnia Mastro Titta,
benissimo.
Ho detto bene?
Sì, perfetto. Sì, perfettamente.
E perfetto con te voi entrosi, giusto? Te sì, colleghi, sì, sì. A te come ti presentai, vai.
Allora, abbiamo Silvia.
Ciao Silvia.
Ciao,
coreografa della compagnia, nonché prima ballerina. Edoardo Ermini.
Ciao Edo, ben trovato.
Co-protagonista e sarà il prossimo protagonista del prossimo musical. E Svetlana,
che oltre a fare il video,
esatto, esatto, che è la nostra assistente di produzione. Perfetto. Su tutto.
E tu sei direttrice?
Io sono direttore artistico, sì.
Perfetto.
Direttrice artistica.
Poi è una compagnia di Orvieto, giusto?
È una compagnia di Orvieto, nata ormai sul territorio da tanti anni. E è una compagnia molto seguita, dai più piccoli ai più grandi.
Infatti metto che sia commesso,
esatto,
no? Sia commesso Caretto Principe dei Mostri,
sì,
sono spettacoli i bambini,
dai bene, bambini, no? Fino agli 80 oltre. Abbiamo anche i ragazzi così grandi.
Dopo parliamo meglio della vostra compagnia, passo sì a Fabio. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao.
Della compagnia Igorro, ho detto
Igorro
bene?
Igorro di Passignano.
Compagnia teatrale. Tu sei direttore, ho detto bene?
Io sì, sono il presidente della compagnia,
scusa,
e uno degli attori. È una compagnia amatoriale che appunto ha sede a Passignano e portiamo avanti la nostra attività da 30 anni, esatto. Quest'anno festeggiamo 30 anni di attività.
Insomma, quindi invece Paolo, voi quanti anni sono?
Sono più di 20 anni, abbiamo cominciato anche noi molto presto con la scuola, io in prima persona con una collega, con Rita, abbiamo cominciato con un laboratorio di musica all'interno della scuola media, poi siamo usciti piano piano con dei laboratori a rete, a cominciare dalle elementari fino all'università, fino alla università delle terze età, addirittura delle tre età, e fino a quando non abbiamo deciso di costituirci anche noi in un'associazione, e quindi ci siamo tirati fuori dalla scuola e abbiamo cominciato.
Perfetto.
Un percorso nostro.
Perfetto. Allora andiamo con la prima canzone e poi iniziamo a capire che chi è Goyo e chi è Mastro Titta, andando più nei dettagli, in profondità. Chi mi ha detto Perfect?
Io.
Bravissimo. E quindi ammetto, sì, l'ho trovata.
Grazie.
De Siane, va bene?
Benissimo.
Perfetto. Quindi vediamo la canzone di sera, facciamo passare anche un attimo la pubblicità,
sì,
e poi continuiamo, andiamo nel dettaglio per parlare sia di con De Goyo e di Mastro Titta. È arrivata la pubblicità, è finita, quindi andiamo con la musica e De Siane con Perfect e poi torniamo per parlare di teatro. A fra poco ragazzi.
I found a love for me to our favorite song. When I saw you in that dress looking so beautiful, I don't deserve this, darling, you look perfect.
Qua ragazzi, siamo sottofondo questa meravigliosa canzone Perfect di Adesia, veramente stupenda. Allora, andiamo con il Goro, Compagnia Teatrale, con Mastro Titta. Allora, domanda più fatta dai due titolari, tra virgolette, poi estendiamo. Che cosa sei? Adesso non compagnia, però andando più nei dettagli, che cos'è il Goro e che cos'è Mastro Titta? Non ho iniziato una presentazione veloce, adesso andiamo più nel dettaglio, quindi se vuoi partire.
Grazie.
Mastro Titta.
Mastro Titta, la compagnia teatrale che prende il nome da Mastro Titta. È stata la prima, il primo spettacolo messo in scena da questo gruppo amatoriale. E Rugantino, appunto, è uno spettacolo musicale, una commedia musicale. E, ecco, il Mastro Titta era il boia della Roma papalina. Okay. E quindi un personaggio che è storicamente molto lucido, cioè veramente quasi, no, che sconvolgeva gli animi, un boia, no? Ecco, e quindi però la rappresentazione del nostro Mastro Titta era la rappresentazione di un personaggio, per quanto, no, facesse un lavoro drammatico, invece era un dal cuore buono, un uomo che aveva anche un'osteria e che aveva bisogno di una donna vicino, per cui tutte le parti musicali, tutte le manifestazioni così più intime del nostro Mastro Titta erano tenere, no? Molto in antitesi con il lavoro, diciamo, il proprio lavoro, tra virgolette. E questo nostro Mastro Titta, che era un operatore ecologico della città di Orvieto, è stato chiamato, è venuto di sua spontanea volontà, ci voglio partecipare a questo vostro spettacolo, a questo vostro progetto, però io non mi fate leggere il copione perché io non sono in grado. E quindi, ecco, ascoltando il CD, guardando i riferimenti anche televisivi, è riuscito ad interpretare questo personaggio in maniera mirabile. Era una persona di quasi ultra sessantenne, che però durante la lavorazione del musical ha scoperto di essere molto malato e alla fine non ce lo siamo più trovati in compagnia, però lui ha sempre detto che è stato per lui una grandissima esperienza, una grandissima storia, bella soddisfazione, per cui abbiamo deciso insieme con la moglie di intitolare la nostra compagnia a Mario.
E fa bene, mentre fate la vostra attività, music, cioè come è incentrata, tipo di spettacolo che voi fate?
Il tipo di spettacolo è un musical, quindi incentrato in parti cantate, recitate e danzate. Abbiamo un corpo di ballo, abbiamo dei ragazzi, un corpo di ballo con nessuno è professionista, con delle ragazze che sono, seguono gli insegnamenti di Silvia. Poi abbiamo dei ragazzi e delle ragazze e dei bambini che si cimentano nella recitazione. Non è proprio una scuola di teatro la nostra, però ecco, è un lavorare insieme secondo certo determinate regole che comunque prevede lo spettacolo e andare avanti per un unico finale obiettivo. La parte costumistica è tutta demandata ai genitori, agli stessi attori, le stesse ballerine che si cimentano. E anche la parte scenografica, grande importanza alle scene, per cui ci mettiamo lì dall'inizio con un disegno e andiamo a recuperare tutto materiale di recupero e poi cominciamo a lavorare proprio per terra, sdraiati, bello, inginocchiati, col sighetto, eccetera. Abbiamo delle scene alte quasi 6 metri.
Complimenti,
ecco.
Abbiamo visto un attimo il video, completamente. Pietro, a voi, ma invece Edoardo e Silvia chi sono nella compagnia Mastro Titta? Vai, presentatevi.
Allora, io mi chiamo Silvia Chiolle e sono la coreografa della compagnia da ormai circa 10 anni.
Tanto.
Sì, e ho cominciato per scherzo e poi invece abbiamo sempre fatto sempre più una crescita e ho conosciuto tante persone nuove perché poi durante gli anni, diciamo, la parte quella fondamentale si rimane, però tante persone nuove che poi entrano con gli anni in compagnia si fanno sempre progetti diversi, quindi bello soprattutto questo, sperimentare cose nuove con i ragazzi, con tutta la gente, ecco, anche grandi, gente che, ecco, non lo fa per professione ma lo fa per passione, e però siamo ad un bel livello importante, insomma, e quindi c'è gusto lavorare con queste persone.
Come fai una scenografia? Una coreografia?
La coreografia, coreografia, beh, all'inizio mi mette sempre un po' ansia, sinceramente, perché comunque anch'io lo faccio per passione, perché faccio tutto altro lavoro. E poi piano piano, quando sento la musica, inizio ad entrare nel mood, nel mondo, comunque mi vengono da sole, non lo so perché, tanto bene. Poi ieri sera abbiamo fatto un pezzo del nuovo progetto e sono molto soddisfatta, però dire come vengono non lo so, è una cosa proprio che mi viene distinto, naturale.
Ti fai la domanda, è più difficile, diciamo, tramutare poi nel fatto una coreografia, oppure avere in mente idea, no? Cioè, fai dei fai, no? Poi è la parte più talmente difficile.
Devo dire, sì, ci penso, però a volte, molto spesso capita che sto lì, ascolto la musica e faccio tutt'altra cosa. Quindi è una cosa molto distinto, di emozione. Magari ho un'idea lì per lì perché vedo una persona che fa un gesto e allora mi viene in mente una cosa e allora faccio quello.
Invece Edoardo chi è?
Io sono Edoardo Ermini.
Bentornato.
Io in realtà, diciamo, sono un informatico, quindi prima di entrare in questa compagnia non facevo altro.
Quindi,
che stare,
se mi sei un informatico, chiamate, se mi sei un assistente o svetana, ho trovato due.
Questo per dire che prima di entrare sono entrato relativamente presto, nel senso sono 2 anni che sono in compagnia e diciamo l'esperienza che ho fatto in questi 2 anni e quello che mi ha dato la compagnia in questi 2 anni non me l'ha regalato niente in tutta la mia vita, e quindi c'è una cosa che sento proprio dentro questo progetto, i progetti che facciamo, insomma, tutta la compagnia. Io sono semplicemente un attore, nel senso faccio tutto, provo a fare tutto.
Sì, puntato, no? È attore importante, no, penso.
Beh, diciamo, provo a fare tutto, mi metto in gioco con la Silvia.
È una persona molto versatile, soprattutto l'anno scorso ha fatto un bel pezzo anche sul ballo, quindi si è buttato nella parte della danza, ha cantato, quindi è
un attore polivalente, diciamo.
Sì, esatto, però diciamo che mi sono scoperto con loro mi hanno dato la possibilità di scoprirmi in questi termini, perché prima non ne sapevo neanche io dell'esistenza di questi talenti, chiamiamoli,
nascosti,
ecco. esatto, quindi è bellissimo, e insomma,
com'è, spesso quando si sente attore, la domanda che mi viene spesso spontanea, che vuol dire fare attore? Perché ecco, tante volte dire attore, no? Uno fa degli spettacoli, però poi non pensa, no, a quello che c'è poi davanti e dietro, no? Quindi ormai mi viene spontanea immediata, certo. Poi qua anche Paola, se vuoi, mi può indicare che vuol dire fare attore.
Allora, io da quello che ho vissuto, fare l'attore significa, la Paola dice sempre una frase, è spogliarsi di tutto quello che uno è, diciamo, nella realtà, e indossare dei panni completamente differenti. E la difficoltà reale è quella, nel senso che tu lì non sei Edoardo Ermini, non sei Silvia Chiolle, ma sei quello che interpreti,
sì, il personaggio,
no?
Che devi
il
interpretare,
personaggio che interpreti. Quindi diciamo che cambia un po' tutto, il modo di parlare, il modo di comportarsi, il modo di cantare, il modo di essere, e entrano in gioco anche molte emozioni che tu hai vissuto nella tua vita, che provi a ritirarle fuori per, no, fare quella parte, no? Magari una parte triste, una parte felice, e quindi provi a, diciamo, trovare un cut-off in inglese tra la vita reale e quella del teatro, diciamo.
Invece Svetlana chi è? Adesso c'è il video a Paolo, a qualcuno, perché un attimo.
Esatto, no. Te faccio il video.
Dai, di anche un ciao, io sono.
Brava,
dai.
Ciao.
No, magari Paolo è bravo a fare il video, grazie. Dai, chi è Svetlana? Nella compagnia Mastro Tit,
io penso la dote, diciamo, principale è essere disponibile perché grazie. Quando Silvia si gira e guarda mi significa che io servo, cioè quando Paola niente, diciamo che è questione organizzativa per aiutare a tutti, diciamo, per far realizzare questo progetto è importante. Non faccio grandi cose durante lo spettacolo perché faccio la mia umile comparsa.
Ma ognuno fa la forza, come si dice.
Che, insomma,
poi passo,
siamo tutti importanti perché un gruppo è tutti insieme, quindi insomma
poi vado con Fabio. Ma vuoi chiedere a Paola, 30 anni, no? Mi dice quasi 30 anni.
Sì, è molto vicino.
Non so se è difficile. Quanto è, non faticoso, quanto è bello, ma l'arte impegnativo, mandare avanti per tutto questo tempo un'arte?
È meraviglioso dal punto di vista...
Poi in una regione, no, comunque... Sì. Sì, piccola come Umbria,
sì,
no?
Sì, è bellissimo perché comunque ovviamente ci sono le grandi soddisfazioni, ma ci sono anche tante sofferenze, piccole o grandi, i dolori proprio dai più piccoli ai più grandi, ai più sentiti, ai meno sentiti, alla trasformazione delle relazioni interpersonali. E questa è la cosa più bella, la trasformazione che avviene sempre in maniera incontrollata, perché alla fine del progetto non c'è solo lo spettacolo, ma ci sono tantissime cose dietro le quinte, paradossalmente, che non sono i cambi velocissimi, oppure metti dentro la sedia, apri, chiudi, ma sono gli abbracci, ma sono l'emozione di aver fatto una cosa tutti insieme, di aver trovato anche una persona diversa da quella che avevi conosciuto all'inizio. Ripeto, in genere è sempre migliore, tutto questo si migliora perché si scopre anche verso se stessi, dentro se stessi, cose che non avresti mai, come diceva prima Edoardo, mai pensato di avere. E la crescita è prima di tutto per me, cioè io devo ringraziare sempre sistematicamente tutta la mia compagnia per farmi crescere così bene e così tanto ogni volta che metto in scena uno spettacolo, ogni volta che mi rapporto con loro.
Quando è il prossimo spettacolo? Poi passo tutta la parola, Fabio, prossimo evento vicino, spettacolo, se già lanciamo una...
Certo.
Venite a vedere Masto Titta.
Esatto, il prossimo spettacolo sarà Ella, sarà il titolo di Ella, che è ispirato alla favola di Cinderella di Cenerentola, e quindi è una favola molto particolare, perché nella nostra Ella appunto realizza se stessa, vuole realizzare se stessa, sarà una modista di grandi aspettative, di grandi desideri, che alla fine riuscirà a sposare il principe Edoardo, ma a realizzare se stessa, quindi decide con l'aiuto del principe, che non vuole avere una moglie, trovarsi una moglie per il retaggio, no, del padre, per continuare il retaggio del padre, ma realizzare se stesso pure lui, per cui è una favola, diciamo, moderna
infatti.
E quindi vanno e partono insieme per un lungo viaggio.
E poi come finisce lo sappiamo, dovete venire a vedere, no?
Ah certo, assolutamente. E poi verrete, sì.
Quando
sì,
sarà? Sì. Quando sarà?
Allora, sarà alla fine di novembre, okay, al Teatro Mancinelli di Orvieto, novembre 2023, e quindi faremo dei mattinee anche per le scuole, come abbiamo sempre fatto, e sono i più attesi, diciamo, perché i ragazzi ormai ci conoscono e ci conoscono anche i cittadini, i nostri concittadini, per cui sono molto è uno spettacolo molto atteso.
E poi vediamo che Umbria ha tanti dati, poi sì, per questo io vieto, sì, piccoli o grandi, che sono la ricchezza, e sì, facendo radio e parlando di teatro, scoprate veramente siamo pieni di tanti teatri che spesso noi stessi, sì, non conosciamo, a partire da questo vieto, penso a tanti altri che ho avuto la fortuna di sentire il nome, di conoscere, poi avendo compagni teatrali qua in studio.
Sì.
Ritorno da voi, ma adesso passo a Fabio. Invece il Gorro che cos'è? Chi è?
Il Gorro è una compagnia teatrale di prosa. Perché si chiama il Gorro innanzitutto?
È
la tipica imbarcazione da pescatore del lago Trasimeno. Infatti all'inizio il Gorro nacque come una compagnia di teatro dialettale.
Ah, ok.
Questo però solo per i primi 2 anni, perché poi dopo l'allora presidente della compagnia Rita Borio decise di far fare alla compagnia un upgrade e chiamò un regista professionista a guidare la compagnia e per portare avanti insomma dei progetti di teatro di prosa, e questo regista ha guidato la compagnia per 25 anni addirittura. E noi siamo appunto una compagnia amatoriale, abbiamo avuto sempre la fortuna, quindi tutti attori amatoriali tranne il regista, che è sempre stato un professionista e tuttora lo è, e che quindi ci ha portato a fare, diciamo così, un upgrade rispetto alle nostre qualità da attori insomma amatoriali. E noi portiamo avanti 2 produzioni all'anno, quindi facciamo 2 spettacoli, può essere una commedia, può essere un dramma, questo è a discrezione del regista in base alla disponibilità degli attori di anno in anno, e organizziamo anche una rassegna di teatro, sia amatoriale che professionale, quindi a Passignano, una mini stagione dove ci sono sia compagnie amatoriali che professionistiche.
E quando fanno questa rassegna? Quando avviene?
È già iniziata da gennaio a maggio. E il prossimo spettacolo, tra l'altro, è settimana prossima, quindi un monologo sugli anni Ottanta portato in scena da Riccardo Lestini, un autore, scrittore, attore. Un monologo sugli anni Ottanta dove cinque storie di vita vissuta, di vita ordinaria di tutti i giorni, si incrociano tutte con la finale del 5 luglio 82 dove l'Italia vinse il mondiale.
E ne può dare passato un po' di tempo perché mi sono mondiale. Ormai l'ho fatta a Edoardo, la faccio anche a Fabio. Che vuol dire fare teatro? Non solo dico farlo davanti al pubblico, però tu sai anche che organizza, no? Insomma, no? Quindi c'è anche. Quindi che vuol dire fare teatro non solo davanti al pubblico, ma anche dietro le quinte?
Allora, dietro le quinte sicuramente è una grande gioia, una grande passione, ma anche una grande fatica. Perché comunque sia organizzare, spesso le persone vengono a vedere uno spettacolo teatrale e dicono vabbè, ecco, sì, hanno messo in scena questo spettacolo, ma non si rendono conto di tutto il lavoro che c'è dietro, sotto tutti i punti di vista. Per esempio noi siamo una compagnia che, come Mastro Titta, ogni cosa che si vede in scena è autoprodotta, quindi anche le scene. Abbiamo un laboratorio di falegnameria dove con delle macchine per lavorare il legno, dove noi costruiamo le nostre scene, le grafiche, cioè chi si occupa della grafica, i tecnici, chi si occupa insomma di ogni minimo dettaglio dello spettacolo, e quindi è un grande lavoro. E infatti portiamo avanti due produzioni all'anno lavorandoci mesi e mesi per poi andare in scena e goderci invece la vera passione di stare sul palco. E cos'è invece per me almeno fare teatro stando sul palco? Secondo me, almeno io mi sento libero in quel momento di essere, non di interpretare una parte, di essere veramente me stesso invece. Perché secondo me in ogni personaggio che si interpreta, dal più divertente anche al più tragico, allo psicopatico, secondo me c'è sempre una rappresentazione di quello che siamo noi veramente. E lì ci sentiamo liberi di essere veramente nudi, privi da ogni regola morale o di ogni genere. Ovviamente non sto dicendo che io sono uno psicopatico, quindi di conseguenza.
Confermo che
però secondo me determinate piccoli dettagli della natura umana sono dentro ognuno di noi.
Domanda è volta a tutti e quattro, perché a tutti e cinque, scusate. Una volta Panone, un personaggio teatro, mi disse che fai teatro vuole anche levarsi le maschere che uno ha nella vita. Sì. È vero?
Secondo me sì, cioè ricollegandomi a quello che ho appena detto, sì. Cioè, secondo me le maschere vere ce le abbiamo quando non siamo
la vita tutti i giorni, no? Fai lavoro e altre cose, no?
Ognuno di noi, a prescindere dal carattere, secondo me si comporta in un determinato modo in famiglia, in un determinato modo con gli amici, in un determinato modo al lavoro. Lì invece siamo noi stessi, almeno per quanto riguarda me. Non so, Pierpaola, Edoardo gli altri.
Edoardo, Paola, Silvia.
Io devo dire che mi sento me stessa, veramente. Con i ragazzi da subito, da sempre, cerco e io mi auguro di riuscirci, scusatemi ragazzi, essere
penso che con te ce l'hai fatta, con te ce l'hai fatta, penso, sentendo io commenti penso che è andata bene, sei riuscita.
Ecco, e quindi ecco, proprio la sincerità è la base di tutto, dei rapporti, sempre nel bene e nel male, essere se stessi paga sempre, comunque.
È vero, sì, nel bene e nel male paga.
Esatto. Questa è una cosa che io con loro vedo sempre.
Silvia e Edoardo?
Confermo, nel senso che anch'io io lo vedo per me stessa quando ballo, almeno, insomma, sono tutt'altra persona, perché sono molto controllata nella vita comunque quotidiana, le regole, tutto quanto. Quando sono lì invece, cioè proprio tolgo tutto e
via,
vado.
Si parte, si parte. Sì. Edo.
Io sono d'accordo con Fabio, nel senso che ho avuto esperienza io anche rispetto a quello che dicevo prima, che comunque sì, ti devi spogliare dei tuoi panni, ma comunque il tuo io rimane, no? Perché ci devi mettere quello che hai vissuto. Riguardo alle maschere, un'altra cosa che mi viene in mente è che io ho visto in questi due anni tante persone migliorare nel modo di comportarsi, nel senso che il teatro ti porta a migliorarti come persona perché ti fa capire spesso che ci sono alcuni aspetti di te che sono sbagliati, nel senso che potrebbero essere migliorati, no? Quindi personificando qualcun altro, questo ti permette di vederti in qualche modo in una maniera oggettiva più che soggettiva, e ho visto tante persone, diciamo, cambiare, ecco.
Bene. Andiamo un po' di musica. Chi ha scelto in Rolling Stone?
Fabio.
Quindi te, Fabio, pensando alla canzone, perché sto pensando con il mio inglese, non capisco niente, forse invece il tuo è migliore del mio. Qual è la musica, la canzone che hai scelto dei Rolling Stone?
Jumping Jack Flash dei Rolling Stone.
Dicevo io, non si capiva niente, invece te sei stato chiarissimo. Andiamo con i Rolling Stone e poi torniamo a parlare ancora di teatro. A fa poco, ragazzi, via. Masto Titta, Paola, Silvia, Svetlana e Edoardo. Vedete che se scrivo i nomi non mi sbaglio, per fortuna. E allora, un attimo, dicevo, con Fabio, ho visto la vostra pagina che avete su internet, c'è sia insomma anche i premi, quello che avete, i riconoscimenti, anzi scusa, che avete ottenuto nel corso del tempo, con la stagione, appunto, le varie stagioni, poi e foto di qualche spettacolo vostro che c'è, no? All'inizio, sì. E poi quando siete nati, la data precisa, le mie pette, l'avevo vista il 25 giugno del 93,
sì.
La data precisa,
esatto.
E è bello, mi ha colpito la fase dopo che c'è, dopo la Vigua, quasi per gioco, quindi una cosa nata per gioco, e poi nel tempo invece è andata. E poche dita è andata più che bene, no?
Sì, sì, assolutamente. Come tutte le cose belle nascono per gioco, e poi ci si rende conto che facendo appunto queste cose belle che ci danno passione c'è la possibilità di renderla magari una realtà importante nel suo piccolo, ma comunque importante, perché tra l'altro oltre che fare spettacoli di nostra produzione teniamo anche un laboratorio per bambini dall'anno scorso. Con la nostra regista, che è anche appunto una delle operatrici del laboratorio per bambini, che ha preso un diploma in pedagogia teatrale, quindi ecco, cerchiamo di renderlo un gioco, ma un gioco di qualità, ecco, nel nostro piccolo.
Con i bambini come insegnare teatro?
Allora, io non lo posso dire, dico la verità. Vabbè. Però da quello che mi dicono è molto molto ma molto impegnativo, molto impegnativo, però restituisce molto anche a livello umano. E forse Paola in questo mi può dare delle informazioni.
Infatti, quello che Giordano diceva Paola, intervieni perché tu puoi. Passo la domanda.
Io nasco come insegnante di musica.
Questi bambini sono più innocenti, no? Più
della scuola media, per cui l'età più critica. Ok. Ecco. E quindi so cosa significa. Nel corso degli anni ci sono stati dei cambiamenti a livello adolescenziale, lo sappiamo tutti, per cui uno si ricicla sempre. Sì. Comunque è talmente impegnativo per quanto esaltante,
sì.
Perché comunque è materia tenera, diciamo, e quindi loro giocano, l'approccio ludico a tutto, a qualsiasi impegno, no? Gli si chieda. Quindi è una cosa importante sempre, prima per me, con il discorso di prima, e poi credo anche per loro, perché alla fine il risultato si ottiene.
Ma la differenza nell'insegnare a bambini adulti qua è? Cioè, la differenza nell'insegnare a fare un bambino e a un adulto?
I ragazzi sono meno strutturati, okay. I ragazzi, se posso, faticano a volte anche di più, perché hanno delle costrizioni nell'adolescenza, sì, sì. No? Sono più vergognosi, sono più timidi, faticano ad uscire, ma quando lo fanno proprio con grandi soddisfazioni personali, proprio si vede quanto mi è piaciuto, quanto sono stato bene, oppure mi piace tutto questo, voglio continuare. Queste sono le più grandi soddisfazioni. Gli adulti faticano, però ecco, c'è un rapporto diverso di sensazioni, di emozioni, di sentimenti.
Hanno più paura, secondo voi?
Forse alcuni, però ecco, dipende, sì, insomma, sì. Si lavora su anime già fatte, già
incrudite. Ho fatto la nostra pagina Facebook e qui vedo due vespe sotto una foto GIS. su questa pagina
Facebook. Sì, questa è la festa, questi sono i nostri divertimenti, Nicola.
No, mi piace.
A parte che abbiamo messo
assolutamente.
Sì, sì, abbiamo messo in scena nel 2013, nella stagione della Rai 2012-2013, Grease.
Sì.
Ecco, e quindi è stato uno dei nostri grandissimi successi.
Sì, la foto.
Sì, con Danny Zucco, Sandy, con le Pink Lady. Abbiamo inserito dentro il palcoscenico la macchina, famoso Grease Lighting, famoso. E quindi ecco, la trasformazione di un rottame in una macchina da corsa rossa fiammante. E da lì...
Commenti per i costumi, perché i costumi veramente belli.
Sì, sono molto curati.
Commenti per precisione, veramente.
Sì, tengo molto ai dettagli e loro lo possono
e poi fanno differenza.
E in questo Svetlana ci aiuta moltissimo, perché mi segue e a volte con delle intuizioni molto particolari. Quindi ecco, è importante.
Ma Mastro Titta e Goyo, erano un sogno nel cassetto. Un giorno ci piacerebbe... Puntini puntini. Chi parte, vai.
Forse che le persone, che sempre più persone si rendano conto che le realtà amatoriali non sono necessariamente sinonimo di scarsa qualità.
Bravissimo, concordo.
Questo penso che è un argomento abbastanza...
Perché spesso al concetto di amatoriale viene appunto, secondo me, associato ingiustamente... o non necessariamente, esatto, comunque, esatto. Il termine di scarsa qualità, sai, sono dei dilettanti, sì, mica sono dei professionisti. Esatto. In realtà amatoriale per me è sinonimo di passione, quindi esatto. Secondo me invece è sempre più frequente, andando a vedere proprio spettacoli amatoriali, trovare la qualità. E spero quindi che, anche noi ovviamente dobbiamo fare la nostra parte, però spero che la società educhi sempre di più, oltre a, insomma, al nostro operato, le persone ad andare a teatro e a rendersi conto che non necessariamente solo il professionista può offrire qualità.
E su questo il Covid forse non ha aiutato tanto,
anzi,
perché quei due anni di chiusura, no? Io non ero per far parmi, però mi lascio una volta un po' così sorpreso, perché quando ho riaperto il cinema e tendo chiusi i dati, dove la differenza, no? Da,
sì.
Appena un cinema, appena un teatro, dove, anzi spazio si può ancora meglio tenere a distanza. Quindi i due anni comici sicuramente hanno un po', no? Hanno forse peggiore a noi, no? È ancora più difficile questo tipo di cambiamento.
No, infatti è per questo che abbiamo deciso almeno noi di aprire un laboratorio per bambini, per crescere dei bambini, poi magari dei ragazzi, poi degli adulti più consapevoli.
Paola, vuoi aggiungere?
Sì, no, concordo pienamente con quello detto da Fabio e riconosco questa difficoltà o questa chiusura, diciamo, se è possibile, verso le compagnie amatoriali. Ora, non è il caso nostro, perché devo dire che abbiamo avuto sempre grandi soddisfazioni.
Ti stanno inquadrando,
non da ultimo, This Is Me, che è stato veramente un grandissimo successo. E questa chiusura rapportata, no, alla pandemia, sì, sanitaria, ha peggiorato, come dicevamo, le situazioni, e il riprendere tutti i fili dorati delle varie situazioni, delle varie relazioni, dei contatti anche, è stato piuttosto faticoso ed è forse quello che ha provocato, almeno per noi, in quest'ultimo progetto, il grande successo ottenuto, un grande successo di richieste a grande richiesta, di repliche straordinarie, per cui per noi è stata veramente una grossa soddisfazione. Ecco.
No, ma infatti anch'io ci tengo a precisare infatti che a riguardo noi come compagnia, come Mastro Titta in questo caso,
sì,
il Goro si ritiene comunque molto fortunata come compagnia, perché sì, comunque sì, noi, se sono 30 anni che portiamo avanti la nostra, sì, attività, è perché abbiamo comunque riscosso notevoli consensi anche da figure comunque importanti, però per esempio siamo inseriti in una realtà come quella di Passignano che non ha l'abitudine ad andare a teatro, e quindi l'obiettivo è quello, cercare di abituare non solo in questo caso il paese di Passignano, ma anche le realtà umbre, sì, che secondo me sono abbastanza distanti dal,
sì,
teatro,
sì. Orvieto c'ha questa abitudine.
Orvieto sì, è molto aperto, diciamo, con il teatro, con Mancinelli, questo gioiello proprio
che in centro, Orvieto fuori.
Sì, sì, no, proprio in centro, che offre proprio la bellezza, solo vuoto. Poi, ecco, con spettacoli musicali di grandi colori, no, di grandi effetti speciali, anche perché noi quest'anno abbiamo avuto danza aerea, abbiamo avuto sì, situazioni di cambiamento repentino, di cambi di scena importanti, e questo, come diceva appunto Fabio, è tutto un lavoro che sta dietro e che non si vede, no? Ecco, è importante invece che si sappia che c'è tanto lavoro, però ecco, la passione è il motore di tutto.
E poi forse non pensate, se sbaglio, che il teatro è una cosa di nicchia che solo certe persone non possono fare, perché spesso pensando di vai a spettacolo di teatro, si possono essere certe persone che sanno di teatro, come se no, qualcuno che non sa di teatro, cioè sa che vuole di teatro, ma non l'ha mai visto, non può andare. Invece non è un
po'. A volte sembrano quasi spaventate le persone.
Poi vanno a teatro. Sono cose che sento dire, no?
Poi vanno a teatro e ti dicono: ma sai, non me l'aspettavo. E iniziano piano piano a venire.
E guarda, che è proprio dalla scuola che parte tutto questo. Cioè, insegnare teatro, no? È importantissimo nelle scuole, da piccoli, dall'asilo, proprio direi. E quindi ecco, è un'educazione anche questa. Apre proprio il mondo.
E quindi andate a teatro a vedere Goyo e Mastro Titta, chiaramente. Finiva, mancava l'ultima parte. Allora, Edo, tu hai detto
Seven Nation Army.
Beh, hai già presentato, quindi la sentiamo. Bravissimo, a fra poco, ragazzi. Spiando nelle pagine del Goyo e Mastro Titta, poi arrivo anche a Fabio, ho visto che Mastro Titta ha anche una banda, un gruppo musicale, diciamo così.
Sì, è un gruppo di 9 musicisti, l'ultimo secondo live band.
Ok.
Il nostro spettacolo è rigorosamente con musica dal vivo. E poi abbiamo un gruppo vocale di 5 voci che hanno il loro repertorio a cappella, che vengono con noi nella formazione, nel percorso e nel viaggio degli spettacoli che facciamo, che fa la compagnia. E sono i Cherries, sono Swing Set.
Okay.
Noi li chiamiamo Cherries. E quindi ecco, è un valore aggiunto la musica live. È anche difficile, no? È faticoso per i ragazzi, però insomma c'è tanto lavoro dietro, per cui l'unico professionista, musicista professionista, è il batterista Matteo
e il vocal coach.
Il vocal coach
Stefano. Stefano.
Sì, sì.
Uno di loro portate qua, così sentiamo anche a parte musica e
certo.
A parte del gruppo. Fabio, guarda voi invece la vostra pagina, quella di Goyo, tante foto e con tante persone diverse. Su una vedo voi, se mi sbaglio, davanti a tipo dei tutto nero dietro, uno sfondo nero.
Okay.
Un'altra, due uomini e una donna su un letto, mentre non so, stanno ritirando.
Sì. Non lo so. Quella è una commedia che si chiama Barbara, che ha riscosso un notevole successo, è stata scritta da Angelo Orlando. Non so se vi ricordate il film, pensavo fosse Amore, invece era un Calesse di Troisi.
Esatto.
E c'era la spalla di Massimo Troisi, era Angelo Orlando, cioè lo scrittore di questa commedia Barbara, che è venuto anche a vederci. Lui vinse un Davide Donatello per quell'interpretazione. E è una commedia molto divertente che ha riscosso molto successo e che noi stiamo anche, tra l'altro, portando ancora in giro. Parla sì di due avvocati che si ritrovano appunto legati a un letto nell'attesa di una certa Barbara per passare con lei una notte di fuoco, e però Barbara non viene. Nell'attesa di questa Barbara iniziano a venire le persone più strane, i personaggi più particolari.
Oddio,
e la commedia parla di questo, ecco.
Quanto dura questo uno spettacolo, se per il Goyo o per Mastro Titta, quanto può durare uno spettacolo?
Il nostro circa 2 ore e 2 ore e un quarto, 2 ore e 20, sì.
Ok.
Beh, ovviamente dipende dallo spettacolo, ma all'incirca tra 1 ora e mezzo, 2 ore, non più.
Okay. Qua è il momento, sono tanti momenti, no? Perché qui parliamo di un'attività di 30 anni, di me se sbaglio,
sì.
20 anni, 30 anni. 30 anni anche qua, sono tanti. Tutti i momenti sono belli, no? Quindi la domanda forse è un po' retorica, però c'è uno che mi è rimasto impresso, che sarete qua dentro e non vi scordate mai, neanche se dovesse venire giù l'apocalisse, che poi non mi scordate mai, perché non so, perché è stato stupendo, originale, cioè che vuol dire?
Vabbè, l'ultimo recente, perché è stato un grandissimo successo, secondo tutti il più grande. E per me, io ho interpretato, ho fatto la parte su Flashdance, quindi da protagonista, quindi da ballerina, per me fare quella parte è stata una grande soddisfazione, e anche fare la parte di Baby su Dirty Dancing, quindi
sai,
diciamo,
forse metto Flashdance la prossima musica, dicendo così.
Sì, e quindi per me questi qua sono stati più eclatanti.
Edo...
Il momento che ho, il momento in cui mi è scesa la lacrimuccia è stato quando a fine spettacolo, fine del midlay, insomma, si chiude il sipario e poi il sipario si riapre con noi in posa e vedo tutta la platea, tutto il teatro illuminato con la gente che applaude, che
proprio... Che hai pensato?
No, lì è un'emozione che non so, cioè nel senso, stavo là
e... vive?
Sì, cioè non lo so, mi è scesa la lacrima proprio, perché è stato veramente meraviglioso.
È bello. Paola?
Questa è una domanda.
Lo so, tu ne hai tantissimi, però.
Sono dei figli, delle creature che vedo crescere ogni volta. E ce n'è uno forse che mi ha preso più di tutti, è stato Mourir d'Amour, questo ultimo ispirato a Moulin Rouge, alla storia di Christian e di Satin, che di per sé è una storia drammatica, ma piena di tante cose, in genere come tutti gli spettacoli, però c'è la libertà, c'è il desiderio di essere liberi, c'è la nebbia mentale dell'assenzio di questo poeta che scrive questo grande amore, insomma c'è ci sono tante cose dentro. E poi ecco, senza nulla togliere a Dirty Dancing, a Dancing Queen, alla stessa Mamma Mia, che è stato il punto di partenza, il trampolino di lancio, e quindi fino ad arrivare l'anno scorso a The Greatest This Is Me, sull'inclusione, questo sono io.
È un altro tema importante.
Esatto,
no?
Esatto.
Fabio, te?
Io dico la verità, ho sempre grande difficoltà a fare una scelta unica, perché magari ne scelgo uno, poi inizio a fare un elenco sempre lunghissimo. Però se proprio sono con le spalle al muro, devo decidere, oltre a Barbara, lo spettacolo di cui ho parlato prima, che è molto molto divertente e mi piace farlo, mi piace molto reinterpretarlo, sicuramente Il crogiuolo di Arthur Miller, un dramma che abbiamo interpretato anni fa e che è stata una prova comunque molto importante per noi, uno spettacolo imponente, molti personaggi e soprattutto dei temi molto difficili anche da interpretare, stregoneria, rapporto con la religione, adulterio,
e poi alcuni anche quindi, socialmente, no?
Socialmente molto forti, e quindi sicuramente Il crogiuolo di Arthur Miller.
Beh, grandi complimenti. Allora, parliamo di Flashdance. Allora, perché non senti la canzone di Flashdance di tanti anni fa, con appunto What a Thing, che poi è morta anche qualche tempo fa, sì, appunto da questa artista. E poi torniamo per gli ultimi minuti finali con i contatti che dovete ricordare e i prossimi appuntamenti, così chi si è scordato, ricordiamo che insomma non si deve scordare i vostri appuntamenti. A fra poco. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride. Fino in fondo, ma i campi da diretta di fuori ci corrono. Canzone, io sono un film di un fatto. Allora, come a fine, ragazzi, questa prima ora di teatro con il Go accompagnato da Tai e con il Maestro Tista. Allora, qui abbiamo i contatti e quando vi devo venire a vedere, perché ora si fossero scordati, bisogna ricordare che invece non si devono scordare di venire a vedere Maestro Tista e il Goio. Chi parte?
Parla la Silvia.
No, non so se abbiamo le date precise per...
I contatti, avevo tipo i contatti, ecco, vai, sì. Quei contatti,
no,
vai.
Intorno alla fine di novembre andremo in scena sicuramente, okay, al Teatro Mancinelli.
Però quali date precise non le sapete?
Ancora no, perché devono, per l'organizzazione, okay, della stagione teatrale.
Ok.
E
contatti.
I contatti, abbiamo la pagina Facebook, la pagina Instagram, Associazione Compagnia Mastro Titta, e basta, fine così.
E quindi
c'è tutta la nostra storia sulla pagina.
Quindi andate a guardare appunto la pagina di Mastro Compagnia Mastro Titta. Sì. Il Goio?
Per il Gorro io ci tengo a far presente due date: venerdì 17 febbraio, quindi settimana prossima, con 3 a 2, il nostro spettacolo, lo spettacolo della rassegna teatrale. E poi 5-6 maggio, Fiore di Cactus, la nostra nuova commedia della nostra compagnia. Contatti: Il Gorro Compagnia Teatrale su Facebook e Il Gorro Teatro su Instagram.
Ultima settimana, poi vi lascio, vi promesso, vi lascio andare. Con una parola definite il teatro. Chi parte? Per Paola, Silvia, Svetlana, Edoardo e Fabio.
Passione.
Emozione.
Si vede dai, siamo di bene quando parto di dare quelle esibizioni del momento più bello. Svetlana?
Imprevedibilità.
Mi piace.
Vita.
Ma chi te?
Libertà.
Bello, libertà, vita, imprevedibilità, e tutte belle termini, belle parole veramente, no? Che stanno, ci stanno a pennello su rapporto al teatro. Grazie, vi aspetto. Grazie. In bocca al lupo, vi vengo a vedere dal vivo, promesso, quindi ricordatevi il Goro Compagnia Teatrale e Mastro Titta Compagnia Teatrale, insomma, non vi scordate di avere i loro spettacoli, di vedere nelle pagine appunto Facebook, Instagram e internet tutte le varie, insomma, attività e varie produzioni. E la canzone è che Silvia, questa qua, no? Presentate
è la canzone del nostro ultimo spettacolo che abbiamo fatto a novembre 2022, dicembre, e Riscriviamo le stelle.
Bello. E quindi speriamo di riscrivere le stelle con ancora tanti successi,
riscriviamo il nostro,
con ancora più libertà e ancora più successi. Grazie ancora, a presto, vi aspetto, saremo con questa musica e poi faccio entrare i prossimi ospiti. A fra poco, ragazzi. Grazie ancora,
grazie.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
It's not a secret.
You know I want you. It's not a secret I tried to hide. But I can't have you. We're bound to break in my hands.
Eccoci qua, ragazzi, sentendo questa meravigliosa musica, canzone Corrai, cambiare stelle, il titolo appunto che ci hanno fatto sentire, e in realtà Mastro Titta Compagnia Teatrale. Come nel mondo del paione escono titolari, ne entrano altri titolari, quindi soluzioni volanti. Per la seconda ora di Samana Furta, diretto a Barbariconia fino alle 17, abbiamo con noi un ritorno, perché già sarà stato Alessandro tempo fa, e due debutti, tra virgolette. Parto da Detta Pano e poi arrivo a Sub. E quindi ben trovato a Giovanni
Giuliacci.
Giovanni, ho detto bene per il nome,
sì,
giusto,
sì,
ok.
Giovanni Giuliacci,
sbagliato, non ho detto bene. E parliamo con te, Detta Pano o Parapendio, come
parliamo,
dico?
Del Parapendio.
Parapendio, perfetto. Poi Alessandro, ben trovato.
Sì.
Ho parlato con sé una persona che conosco, che mi chiedo scusa diretta, perché quando è arrivata ho salutato Alessandro e anche lei, però a voi invece la conosco, perché ben trovato, un grazie, ci conosciamo. A Francesca, ben trovata.
Grazie.
Che parliamo con te, ID?
Di Amnesty International.
Mi ha fatto l'altra volta, perché adesso sì, mi diceva Ita, che salutiamo, che non è venuto oggi, che c'è una campagna
di comunicazione okay, che è in atto.
Dopo ne parliamo. E poi un ben trovato a Sergio.
Ciao ragazzi.
Lo ringrazio perché insomma ha mantenuto la promessa. E con te parliamo invece di...
Parliamo di Subacquea Ricreativa.
Perfetto, ok. È molto interessante, perché Subacquea se ne parla sempre poco,
sì,
no?
Sì,
un
sì,
po'
sì,
in generale, su Immagine Comunicazione, invece è un'altra attività
assolutamente
importante, sì, quindi sì, è giusto parlarne. Allora, se avete canzoni, qui c'è Quali Erano Scatenate, dagli anni 80 in poi va bene qualsiasi canzone, c'è cioè anche Saremo se volete. Parto da il Mantangolino, così non mi sbaglio. Ma che cos'è il para... Pendio?
Lo sport più bello del mondo.
Ok, benissimo. E finiamo qua. Però andando adesso, oltre a questo, andando al dettaglio, per chi non l'ha mai fatto, chi non conosce, perché non se ne parla tanto spesso.
Per Pendio, no? È la macchina che volante, la più lenta al mondo, la più pilotabile. Si decolla da una montagna.
Ok.
Con la forza del vento.
L'altezza.
L'altezza più sei alta, meglio è.
Ok.
Però si decolla anche da basse quote, quote okay. basse, ma diventa più corto il volo. Sì, sì. Se invece stai più in alto, c'è più possibilità di sfruttare le correnti ascensionali e quindi di goderti di più il volo e fare anche tanta strada, tanta quota.
Quando parliamo qui in Umbria ci stanno, no? Rimane un'attività molto sviluppata perché Monte Subasio, sbaglio?
Sì, ASD Ali Subasio.
Infatti mi ricordo perché
Monte Subasio che decolla da una quota di 1300 metri a 1000 rotti metri di dislivello e quindi è già un volo alto, molto alto. Dopo chiaramente non è che si scende e basta con un paracadute.
Okay.
Si sfruttano le correnti ascensionali, si vanno a cercare le famose aria termica che sale e se con quella si vola, si galleggia nell'aria, si va a spasso.
Mi sono sempre chiesto che sensazione si ha quando no, con un parapendio si, perché poi quando si sta in cielo si vede tutto il mondo, no? Si vede, no?
Certo.
Tutto quello che si ha, no? Che sembra piccolo e
sì.
Quindi qua è
indescrivibile la sensazione, perché effettivamente tu sei tu, il silenzio, il vento e il parapendio, la vela,
sì, sì.
Si chiama vela, che c'è sopra, che sei tu che la piloti, sei tu che la gestisci e quindi sei tu che vai a cercare le correnti, in più il panorama che vedi è qualcosa di micidiale, perché non è come sull'aeroplano, nell'aeroplano
infatti
vedi, da lì c'hai proprio tutto. 180 gradi,
mamma mia, giri
spettacolare e ti diverti a pilotare il parapendio, che ha le sue funzioni. Non è una cosa, è facile ma non per tutti, tutti lo possono fare,
bravo.
Ma non tutti lo sanno, lo possono fare ed è una cosa che si pilota e tu devi essere lì.
Tu da quanto giovani fai questa attività?
Anni, sì.
Parecchi?
Non tantissimi, ma
com'è nata?
Una passione è nata anche da bambino costruivo già paracaduti, in famiglia paracadutisti e poi costruivo gli aeroplani con la balsa, poi con la carta e poi alla fine
andiamo nei, nei fatti.
Volano loro, volo anch'io.
Ma la so che poi passo con Ae e Sergio, per chi soffre di vertigini, ha paura o può fare lo stesso?
Non esistono, allora il cervello, se abbiamo i piedi appoggiati per terra e ci affacciamo nel vuoto, il cervello percepisce un pericolo e quindi ci viene questo senso di vertigini. Se invece volando, stando con i piedi non appoggiati a niente, il cervello non percepisce il vuoto, quindi non ci sono le vertigini. Se hai paura dell'altezza, sì. Se hai paura dell'altezza, non puoi volare.
È chiaro, quindi è importante non aver paura a meno dell'altezza.
Dell'altezza, sì. Se hai paura dell'altezza, no.
No, perché io soffro un po' di vertigini, però mi è sempre piaciuto provare a vedere di andare, no, volare.
Ma la prova è accessibile a tutti,
okay.
Anche chi ha tanta paura, poi la paura gli passa quando
sì,
va,
assolutamente
va
decollato.
E tanto il primo volo si fa in tandem.
Sì,
quindi
due persone, no,
con esatto, c'è cioè il pilota, l'istruttore che sta dietro, il passeggero davanti. Se non ha paura il pilota si diverte perché comunque vola,
certo.
E quindi si va a spasso. Se il passeggero vuole scendere ci sono i sistemi di discesa rapida e scende.
Bene.
E si atterra oppure
bene.
Si torna al punto di decollo, perché noi possiamo fare anche quello.
Ah, ok, tornare
take off, possiamo tornare al punto di decollo facendo della quota, possiamo
sì.
tornare sempre lì.
Ok, allora entriamo nel ancora più nel dettaglio, perché è una realtà che c'è tanto da parlare.
Mi invidi a nozze.
Assolutamente, lo so. Ah, invece hai Francesca, allora, Amnesty International, giusto? Noi abbiamo visti qualche tempo fa, no? Parlo un po' di questa realtà, come stanno andando le cose e insomma adesso che c'è, che vuoi in pentola? Vai.
Allora, io e Francesca facciamo parte del gruppo locale di Perugia,
del gruppo di Perugia, sì,
Amnesty International. Allora, in questo momento stiamo lanciando una campagna di comunicazione per trovare nuovi attivisti e nuove attiviste per il gruppo di Perugia, perché diciamo c'è sempre più bisogno di portare avanti le battaglie per la difesa dei diritti umani, e quindi stiamo chiedendo a chi è diciamo intenzionato ad aiutarci nella difesa dei diritti umani di unirsi a noi. E quindi stiamo, ecco, in questi giorni stiamo cercando nuovi attivisti, nuove attiviste attraverso una campagna di comunicazione sui social, in radio in questo caso, o in giro per la città stiamo cercando di mettere i manifesti, quindi chi diciamo vuole diventare un attivista per i diritti umani, noi siamo contenti.
Esatto. Qual è il segreto per trovare nuove persone, no? Perché non è facile, no? Penso, no?
No, ma forse diciamo...
O forse sì.
Spiegando, facendo capire quello che è la nostra attività, quello che facciamo, quali i nostri obiettivi, quali sono i nostri obiettivi, credo che le persone
capiscono,
che abbiano voglia e sensibilità per portare avanti questo tipo di attivismo ci sono. E su questo siamo fiduciosi, quindi speriamo che questa diciamo invito vada bene. E approfitto per dire per chi ci vuole contattare, quindi vuole mettersi in contatto con noi, lo può fare attraverso i nostri social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, cercando Amnesty Perugia, oppure scrivendo alla nostra mail che è gr045@amnestyperugia.it.
Perfetto. Franci, invece te come hai sentato in questa realtà? Come è nato tutto quanto? Vai.
Mi aggancio a quello che ha detto Alessandro, proprio un'idea di un mondo complesso che si sta muovendo e c'è bisogno di sostegno, cioè non basta più curare il proprio orto, no? E la difesa dei diritti umani mi ha colpita subito, cioè mi ha proprio agganciata subito. Quindi la difesa dei diritti umani è proprio a livello sociale. E quindi da lì ho iniziato.
Da quanto?
Da settembre.
Ah, ok, siamo proprio... ne ho entrato da poco.
Sì, ma sono contentissima anche degli incontri settimanali che facciamo, in cui c'è uno scambio di informazioni ed è molto interessante.
Sai, vedevo che è interessato, sbaglio, se?
Assolutamente sì, è un tema molto sentito. Sì. Personalmente sì.
È importante.
Assolutamente.
Molto importante. Sì.
Sì, oggi sì, per come si stanno muovendo adesso le cose nel mondo, Amnesty
forse
è
più di tanto tempo, tanti anni fa, no? Nel senso che solamente più si va avanti, no? E più dovrebbe essere il contrario, no? E più il tema viene fuori, no?
Dovrebbe essere il contrario, ma purtroppo non è così, nel senso che l'obiettivo, ovviamente, da quando è nata l'associazione, parliamo del 1961, era quello che i diritti umani si affermassero sempre di più e che quindi non ci fosse sostanzialmente bisogno di associazioni che difendono i diritti umani. Purtroppo non è così nel mondo, la situazione magari è migliorata rispetto a quello che erano negli anni 60, ma le violazioni dei diritti umani sono ancora tantissime e diffuse, quindi c'è ancora bisogno di un'associazione come Amnesty International e di attivisti e attiviste che lottino per i diritti umani.
Assolutamente. Poi andiamo a te con te, Franci. Invece, Sergio, che è la subacquea creativa?
La subacquea ricreativa...
Ricreativa, scusami.
Innanzitutto è per tutti, nel senso che il nostro motto è divertiamoci a respirare sott'acqua.
È
il nostro mantra, perché è un'attività che non ha necessità della profondità, ma solo della sensazione di respirare sott'acqua. Quindi per subacqueo si intende colui che respira sott'acqua, anche a un metro.
Okay.
Se io ho un apparato che mi permette di respirare sott'acqua, sono un subacqueo. Peraltro le immersioni più belle che noi facciamo presso, diciamo, l'Argentario, che fortunatamente ce l'abbiamo a 2 ore di macchina da qua, le immersioni più belle sono quelle a basso fondale, dove c'è più luce, c'è visibilità. Quindi il messaggio che vorrei veicolare è che questa attività veramente è aperta a tutti. Abbiamo programmi didattici che partono sia per i bambini, sia per un centenario in stato di buona salute, nel senso una persona che respiri, cammini, anche perché non è uno sport, è una disciplina, quindi impariamo a gestire tecnicamente degli apparati in maniera molto semplice, facile e sicura, tant'è che organizziamo spesso, per far proprio conoscere questa attività, delle prove gratuite in piscina, dove le persone possono venire, programmando un attimo gli incontri, però a provare immediatamente la sensazione di respirare sott'acqua. Ecco perché c'è questa parola, divertiamoci a respirare sott'acqua, perché è una delle cose più naturali. Ricordo sempre in maniera molto importante che noi viviamo 9 mesi immersi nel nostro liquido, nel liquido amniotico della madre.
Sì.
Quindi quando noi mettiamo la testa sott'acqua, anche di un metro, abbiamo un ricordo ancestrale di questa cosa, e quindi ci arriva una sorta di benessere, di rilassamento. E questa attività serve a rilassarsi e a vedere cose belle, non altro. La profondità, io assimilo molto, no? La subacquea alla montagna. Se io vado a fare una passeggiata al subasio, vado sul subasio, mi faccio la mia passeggiata e torno contento. Se decido domattina di andare sul K2, è una cosa diversa. Quindi il mare funziona così, ha le sue regole. Quindi se io lo sfrutto nel senso più recreativo del termine, a basso fondale, il divertimento è assicurato. Poi abbiamo un progetto molto bello che ormai da 15 anni coinvolge quasi tutte le scuole di Perugia, che si chiama Il Mare in Cartella. E questo progetto l'ho inventato per caso. Poi piano piano è cresciuto perché i docenti si sono incuriositi e durante gli orari curricolari gli studenti di diversi licei e anche scuole medie di Perugia vengono in piscina con un programma e uno standard creato ad hoc, a provare l'adattamento subacqueo, a respirare sott'acqua. E poi vado sulle scuole a divulgare tutto ciò che è l'interesse della biologia e anche della difesa dell'ambiente, che per noi è l'unica ricchezza che abbiamo.
Vuol dire, se Sergio da Giovanni, prima parlavate, Sergio parlava di è una disciplina, non è uno sport, no?
Sì.
C'è, questa volta anche a te Giovanni, forse una volta lo sbaglio che si fa, molti possono fare, nel pensare che sia il paraprendio che la subacquea siano uno sport e basta. In realtà parliamo di una disciplina, dico giusto? C'è un po' questo sbaglio che si può fare.
Ma la parola sport magari semplifica l'atteggiamento verso le attività come il parapendio, che tra l'altro sport, adoro, è bellissimo, una cosa che vorrò provare assolutamente. E, però ecco, penso che sia questo il significato, è una parola che semplifica, però sì, poi sì. In realtà la mia è una disciplina, no? Perché per me lo sport, facendolo, io faccio sport, quindi per me lo sport quando corro, quando nuoto, quando vado in bicicletta, quando sudo, quando fatico, però diciamo qui invece noi utilizziamo delle attrezzature e quindi è una disciplina tecnica che ci permette poi di respirare sott'acqua e di divertirci.
Giovi, tu vuoi aggiungere qualcosa?
No, mi associo al suo, perché dietro la parola sport ci sono mille discipline, anche nel parapendio ci sono tantissime discipline, soprattutto un lavoro di concentrazione.
Eh sì, perché penso che sia nella subacquea.
Io quando vado in bicicletta e corro e sudo sono felice, col parapendio inizio a sudare appena atterrato, perché l'adrenalina viene scaricata in quel momento lì. Prima è tutta concentrazione.
È giusto.
Devi essere concentrato.
Eh sì, importante. Lei è subacqueo, no? Domanda, so che mi te la faccio. Non so se può. Chi ha paura dell'acqua può fare lo stesso?
Deve.
Ah, ok.
Deve, perché chi ha paura dell'acqua, diciamo, ha timore. Tanto la paura e il timore è qualcosa che contraddistingue chi ha buon senso.
Assolutamente.
E per cui basta l'approccio basico, anzi, dà proprio il controllo per fare questa attività, tant'è che non è richiesta saper nuotare, perché noi con queste attrezzature che indossiamo non possiamo nuotare, perché indossiamo un sistema che ci fa galleggiare, che ci fa scendere, e con un sistema pneumatico di aria diventa una vescica natatoria artificiale. Quindi noi tecnicamente pigiamo due tasti che devono essere chiaramente utilizzati in sicurezza e con facilità, ma la subacquea, tu quando metti la testa sott'acqua senti solo una cosa: come respiri.
È vero.
E quindi quando senti come respiri, puoi tranquillamente interagire autonomamente su quello che stai facendo. Cioè l'istruttore serve a darti delle coordinate, delle dritte, ma l'immersione è la tua. Quindi è una sensazione molto intima e l'approccio deve essere semplicissimo. Noi quando entriamo in acqua dove tocchiamo.
Sì.
Al mare,
sì.
Non c'è l'abisso sotto, no. Non serve l'abisso, no. Non ce ne frega niente. Noi andiamo a vedere cosa c'è sott'acqua. Quindi in piscina è la stessa identica cosa. Il comfort che uno trova in piscina lo deve trovare identico, anzi di più, al mare.
Beh, proprio questa la prima volta detto, però concentrazione si va su, no? Parapendio, scusa, parapendio quando si va su concentrazione e quando si va sott'acqua la propria espirazione, no?
Sì.
È come se si entra su due mondi, no?
Sì, sì, sì.
No, di, diversi,
bellissimi, sopra, assolutamente
sopra sotto, diversi, appunto, sì. Bello.
Noi voliamo un po' sott'acqua, perché poi
se io vado in mezzo a nuvole nel cielo e voi volate sott'acqua.
È similare, no? Ti rubo due secondi. E il percorso di addestramento che fanno gli aspiranti astronauti partono sott'acqua, perché i sistemi respiratori,
questo lo sapevo,
i sistemi respiratori, quelli che ti permettono di avere un assetto neutro e quindi gravità zero, sono quelli che poi permettono il primo approccio agli aspiranti astronauti di fare poi quello che devono fare. Ma le persone che vengono in acqua e che vengono in piscina a fare questa prova provano immediatamente gravità zero, perché c'è un sistema che ti permette di librarti e di farti sostenere solo dal liquido e dall'aria che tu gestisci dentro questo zainetto tecnico, chiamiamolo, che indossiamo sulle spalle, che serve per poi tenere anche la bombola.
Il nome specifico?
È un jacket.
Non me lo ricordo. Sì.
Invece nel parapendio i nomi specifici di quello...
Parapendio è libertà.
No, ma le attrezzature si utilizzano,
sì,
no?
Sì, abbiamo l'imbragatura, che noi chiamiamo selletta, il parapendio che è la vela.
Ok.
Poi basta, gli strumenti di variometro che fa altimetro e misura tanti parametri.
Casco, c'è anche il caschetto?
Come?
Anche caschetto,
casco,
ok.
Casco obbligatorio. E basta, questa è la strumentazione minima per il parapendio.
Perfetto. E un po' di musica, due bei mondi. Forse Subacco, non so, mi ha detto il parapendio... Sicuramente lo volevo provare, perché questa poi paura del vuoto voglio...
Io faccio snorkeling, si dice.
Certo, certo.
Prima lo facevo col fucile, dopo invece non meglio.
E poi vengo da Sergio, no, ma sono due cose che il giorno vuoi provare.
Certo, per cogliere le immagini.
Non sto tanto giù come state voi, ma un pochettino.
L'apnea, per esempio, è uno sport, perché ha bisogno di un allenamento psicodinamico, perché tu vai a lavorare in assenza di ossigeno, quindi devi avere una performance. Lo snorkeling, come dici tu giustamente, è una cosa che tu fai dalla superficie a sotto, ed è la cosa più bella, perché ti permette poi di cogliere tutti gli aspetti della natura.
Ok,
è un panorama che si vede stando più sotto
gli abissi.
Sì.
Andiamo un po' di musica, poi tra un paio di Amnesty, ok? Punti, ma fa poco. Tanto Franco Battiato, famo di libertà subacquea, eh? Beh, Franco Battiato ha detto che questa canzone è centro di gravità permanente, perché la gravità,
perfetto,
sia nel parapendio che
perfetto,
voi,
perfetto,
ci sta, no?
Assolutamente sì, equo.
Appunto, ma fa poco, ragazzi. Cercate la musica.
Hai fregato con questa.
Cercate. Sergio, ho fregato perché ho messo la canzone che.
Ma hai fregato?
Lo so, ti ho sorpreso. No, poi teniamo con cielo e acqua, perché è un connubio. Poi la cosa che ha detto Sergio, che tutto dipende da noi, no? Sia nell'acqua che nel cielo, e noi che, no? Dipende come sempre, no? Tutto da noi, no?
Certo.
Siamo noi
da
che...
come fai le cose.
Da come fai le cose, appunto.
Soprattutto.
E da come poi...
Semplificare è la parola d'ordine.
Infatti. E non siamo molto mai qua a semplificare le cose, anzi, compiamo. Torniamo con Francesca e abbiamo fatto questa campagna, no? Di tesseramento. Eventi che avete fatto ultimamente, un po' di tempo fa, no? Che ho un po' presentato un attimo questa realtà locale, quindi andiamo due parole sulla vostra realtà locale per chi la conosce oggi la prima volta, e poi eventi che avete fatto ultimamente grazie appunto alla vostra realtà.
Allora, la nostra, cioè l'attività di Amnesty International sono varie cose che si possono fare, dal semplice tavolino in cui si raccolgono le firme su petizioni, appelli lanciate da Amnesty International, poi invece tutta una serie di attività di sensibilizzazione che vanno da cineforum, incontri, conferenze e l'educazione ai diritti umani nelle scuole, è una cosa fondamentale per noi, è quella di entrare nelle scuole dalle elementari fino alle superiori e raccontare quella che è la difesa dei diritti umani, ma anche insegnare quelli che sono i diritti umani i 30 articoli descritti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, cercare di far sì, fare un'attività di sostanzialmente di sensibilizzazione, di anche in un certo qual modo di prevenzione, perché le violazioni non esistano più, partire da una fase di educazione in modo che appunto vengano realizzati i diritti umani e che non ci sia bisogno di intervenire successivamente nel denunciare e cercare di far venire meno le violazioni che vengono portate avanti. E per quanto riguarda l'attività, l'ultima cosa che abbiamo fatto è stata la proiezione di un film al Cinema Sant'Angelo.
Ah, okay.
Il titolo era Una mamma contro George W. Bush e raccontava una storia vera, quindi è un film tratto da una storia vera di una signora che vede il proprio figlio arrestato e portato a Guantanamo, il centro di detenzione tristemente famoso, che è quello di Guantanamo, aperto nel 2001 e che purtroppo è ancora aperto, dove sono state perpetrate una serie di violazioni di diritti umani, quali ad esempio torture ripetute nei confronti delle persone che erano lì detenute, persone detenute però la maggior parte, anzi quasi tutte, senza un processo e senza una formale accusa, e sono rimasti detenuti per tantissimi anni in questo centro di detenzione e di torture efferati. E la storia, diciamo, di questo film era questa mamma che per cercare di liberare il proprio figlio dal centro di detenzione di Guantanamo arriva a citare in giudizio il presidente degli Stati Uniti Bush. È un film uscito nel 2022, patrocinato da Amnesty International Italia, e interessante sicuramente da vedere, e noi l'abbiamo appunto proposto per riportare alla luce la situazione di Guantanamo, che appunto nel 2023 sono esattamente ormai 21 anni, perché sì, è stato aperto l'11 gennaio del 2002.
Prima dell'invasione nell'Afghanistan o dopo?
Praticamente dopo, diciamo,
nello stesso momento.
Nel momento in cui, diciamo, c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle nel settembre 2001, c'è stata la reazione degli Stati Uniti, quindi la guerra, la cosiddetta guerra al terrore, e c'è stata l'apertura di questo centro di Guantanamo, che però era un po' l'emblema della violazione dei diritti umani, o lo sdoganamento in sostanza di cose che un tempo non erano concepibili, ossia come la tortura che diventa una cosa praticamente di routine in un centro come Guantanamo, e portata avanti da quello che deve essere lo Stato faro della democrazia come gli Stati Uniti. E questa, diciamo, è una delle attività che abbiamo fatto, all'interno delle quali poi abbiamo appunto anche raccolto delle firme per chiedere la chiusura di Guantanamo. Sono rimasti soltanto 35 detenuti, però è ora di chiudere definitivamente questo buco nella difesa dei diritti umani, questo orrore che è stato Guantanamo.
Franzi, vuoi aggiungere?
No, penso che
ha fatto
si commenta da solo.
Però una cosa, da settembre scorso tu fai parte di...
Sì, sì.
Qua è, ma è stato, tanti aspetti ti hanno colpito, no? Ma qua è un aspetto, una frase, un qualcosa che Dio ti ha rapito, ti ha, no, fatto convinto, ok, entrava parte della realtà.
Ma sostanzialmente è questo proprio della... al di là dell'errore che un essere umano può compiere, però il diritto umano deve essere comunque sostenuto, perché tutti nella vita possiamo commettere errori.
Nessuno è perfetto.
Nessuno è perfetto. E quindi infierire nell'essere umano fino tanto alla tortura è una cosa che nel 2000 non si dovrebbe più sentire, secondo me.
Penso, Alessandro, al progetto meccanico, qualche giorno fa ho detto di progetto meccanico, hanno ucciso un ragazzo di sabbia di colore, penso che hai capito la notizia, e qui si torna anche appunto che, no, come osare troppo la forza, pensando che, no, perché si è poliziotto si può osare troppo la forza, andando proprio a far morire il diritto di una persona di vivere, no? Perché questo ragazzo un ragazzo di sabbia che stato circondato a poliziotti in America.
Esatto, c'è un eccesso nell'uso della forza che poi ha portato a, diciamo, all'uccisione di una persona che rappresenta due, sostanzialmente due minoranze,
sì.
Cioè una persona era una persona nera e afroamericana e in più disabile, quindi due minoranze messe insieme diventano il bersaglio, purtroppo in questo caso della forze dell'ordine, quelle che dovrebbero essere, sì, le persone, sì, che tutelano, e purtroppo a volte invece si rendono responsabili di violazioni dei diritti umani.
Ricordiamo i contatti della vostra realtà un attimo, poi chiudiamo anche a fine, ma
sì, per chi vuole essere, allora dico a me che prima ho detto male, gr045
poi è stato preciso
amnesty.it, questa okay. è la mail per, diciamo, contattarci, o se no ancora più facilmente i social, Facebook, Instagram, Twitter, cercate Amnesty Perugia, perfetto, e contattateci.
Da lunedì a venerdì vi possono contattare.
Ma anche la domenica,
perfetto, perfetto. Poi torniamo a voi, torniamo a Ciao Italia. Dicevo con Giovanni che non c'è solo Subasio, perché tu hai citato Castruccio di Norcia, no?
Sì.
Che è, no, un atto tempio, un atto paradiso, è chiamato, no? Che molte persone anche da fuori, da est, vengono, si fermano, no? Lì a Castruccio. Siamo consapevoli di questo paradiso noi abbiamo in Umbria, fa Subasio, Castruccio di Norcia, penso anche a Gubbio, Assisi. No, perché insomma parliamo di posti che veramente, no?
Il Monte Cucco.
È Monte Cucco, infatti stavo dicendo, ma non è sicuro, te lo dico, ma non è sicuro.
No, il Monte Cucco è importantissimo. In Monte Cucco si svolgono i mondiali del Altiplano e gli europei del Altiplano.
Quindi
viene tutto il mondo anche a Monte Cucco. In più offre l'escursione nelle grotte, il canyoning, camminata, mountain bike, parapendio del Altiplano, quindi è una montagna completa, anche il Monte Cucco. Come Subasio, come Castelluccio di Norcia, che è il paradiso del parapendista, del deltaplanista, perché lì ti proprio ti fermi, c'hai questo catino a 1500 metri con tutti questi venti, che poi quindi puoi sfruttare tutti i quattro punti cardinali,
quindi nord, sud, est, ovest,
tutti, e puoi volare dalla mattina alla sera. Nelle ore centrali è impegnativo, non è un volo per tutti, perché le varie correnti, essendo Castelluccio una piana ed era un lago con sotto dell'acqua, il sole irraggia e riscalda, e quindi vengono fuori delle termiche, correnti ascensionali un pochino
forti,
spinte giuste, sì, per chi vuole salire, però ti mette la testa a posto.
E poi avevamo l'incontro con gli apaci, perché è nato, sì, no? Che, no, questo incontro con gli uccelli apaci su in cielo, no?
Sì, quello è bellissimo, l'incontro con le boiane qui da noi, qualche aquila a Castelluccio, qualche aquila viene anche a Subasio, quello è bellissimo, l'incontro con questi rapaci qui, perché all'inizio sono un po' diffidenti, poi quando capiscono che tu non dai
fastidio
a loro, allora si lasciano anche avvicinare, ma sempre a debita distanza. E anche noi li guardiamo, i falchi e questi, perché loro sfruttano i correnti ascensionali in maniera fantastica, quindi dove c'è lui, dove ci sono loro, c'è un'aria che ti sostiene, un'aria calda ti sostiene, quindi andiamo un pochettino a invadere e loro ci lasciano invadere. Se sono in tre, allora dobbiamo stare attenti.
Ah, ok, su.
Mamma, papà
e figlio, perché possono attaccare mamma e papà.
Difendono il territorio. Se sei basso e c'è un nido, allora possono... Comunque prima ti intimoriscono, che non sono cattivi come noi,
sì, sì,
come noi pensiamo. Loro prima ti avvisano.
Ti avvisano. Uomo avvertito, meglio salvato. No?
Tu poi non te ne vai. In qualche modo si difendono.
Ma anche nella subacquea abbiamo il mondo, no? Sotto, intorno, no?
Assolutamente sì. Noi entriamo in contatto con gli abitanti del mare appena mettiamo la testa sott'acqua. La nostra fortuna è che, avendo la possibilità di respirare sott'acqua, avviciniamo moltissimo gli abitanti del mare, per cui i corsi subacquei servono anche a disciplinare le persone come entrare in un mondo subacqueo e come muoversi, no, in definitiva. E quindi si apre subito uno scenario meraviglioso. Noi, come dicevo prima, all'Argentario abbiamo proprio una logistica perfetta, perché permette a tutti immediatamente di entrare in contatto con mille colori, con le cernie che abbiamo immediatamente visibili, con i banchi di barracuda che ormai sono stanziali nei nostri mari da un ventennio e più, le aquile di mare, perché noi non scordiamoci che il nostro mare ha subito una tropicalizzazione incredibile, quindi tante specie che prima erano di passaggio
adesso sono
stanziali perché tipo... trovano una temperatura. Beh, le aquile di mare, addirittura le mante, squali elefante, si vedono anche specie, soprattutto diciamo nella regione un po' più meridionale dell'Italia, si vedono specie che si vedono in Mar Rosso, pesci pappagallo,
tu pensa?
Lionfish, per cui diciamo che il destino poi del Mediterraneo, che propriamente non è una vaschetta da bagno,
no,
è quello di tropicalizzarsi e accogliere specie appunto che una volta si vedevano solamente esclusivamente in aree tropicali, in questo senso. Per cui è un'esperienza fantastica poter respirare insieme ai pesci, guardarsi intorno e capire che c'è un mondo parallelo a pochi chilometri da noi, perché noi veramente con l'Argentario a 2 ore di macchina abbiamo una meraviglia da vedere. Se mi permetti, volevo ricordare anche l'opportunità di poter invitare i tuoi ascoltatori a fare questa prova gratuita, assolutamente non impegnativa, perché io posso stare qui a parlare 6 ore,
certo,
ma le persone poi devono essere spinte dalla curiosità e poter provare questa sensazione. Quindi a noi ci trovate anche noi sui social come Top Diving Scuola Subacquea, e lo stesso su Instagram, Top Diving Scuola Subacquea. Ci potete scrivere tranquillamente, noi sia la mattina che la sera siamo presso le piscine e possiamo organizzare questa prova dove, mediante un briefing molto semplice, le attrezzature le forniamo totalmente noi, potete provare immediatamente la sensazione e l'emozione di respirare sott'acqua e poi poter decidere se diventare subacquei o no.
Parli di respirazione, no? Adesso un attimo curiosità. Una buona respirazione sott'acqua, no? Quanto deve essere? Nel senso, quando scatta, vedete, scatta, non dico le rame, ma no, dice non va bene. Quindi...
Allora, noi andiamo a respirare sott'acqua.
Ok.
Quindi noi abbiamo un erogatore, che si chiama erogatore a richiesta, perché eroga l'aria quando io gliela chiedo. Quindi funziona come il tubo che io utilizzo al mare, soltanto che l'aria arriva dalla bombola. Per cui sono io a decidere come respirare e come ho bisogno di respirare. È normale che uno deve prendere confidenza con questa cosa, però è la cosa più, diciamo, naturale possibile. Nel momento in cui io capisco tecnicamente come utilizzare un apparato respiratorio, lo utilizzo. Poi la profondità è una cosa molto relativa, perché io posso fare tutte le mie immersioni a 2 metri, a 3 metri, a 5, a 1. Cioè, il concetto di subacquea ormai è pionieristico e di profondità non è giusto che ci sia. Poi c'è tutto, c'è chi va sull'Everest, c'è chi va sul Monte Amiata. Dipende noi che cosa vogliamo fare in base all'addestramento, all'esperienza e alle attrezzature che utilizziamo. Però, ecco, ripeto, questa è un'attività aperta a tutti, perché per subacquea ricreativa si intende una subacquea che possono fare realmente tutti, dai bambini alle persone un po' più grandicelle, chiamiamole così.
E anche nei bambini possono provare, oppure un po' più complicato?
No, possono provare con l'autorizzazione dei genitori.
Ok.
Dopo devi
da 19 anni, 16 anni,
18 anni, puoi prendere il brevetto.
Ah, ok.
Sì. Si inizia un pochettino così. È una disciplina un po' più diversa. Però il passeggero, il volo in biposto, se un genitore si assume la responsabilità e prende, autorizza, il ragazzino lo può fare.
Perfetto. Giovanni, tu hai citato la musica dei DOS? La canzone, dimmi se sbaglio, Smokers Outside the Hospital, tu hai detto bene? E assentiamo e poi torniamo anche Sergio e Enzo
Abitabile.
Dopo volevo questo. Vai.
Alessandro, giusto, questa la volevo dedicare a loro di Amnesty International, perché penso che sia una canzone proprio calzata sull'argomento dei diritti umani.
Ok, mettiamo queste due canzoni e poi torniamo per aiutare a continuare la nostra intervista fra poco. Quindi quella dei Ross e poi mettiamo Enzo abitabile con tutte
tutte uguali sono le creature.
Perfetto, a fra poco ragazzi. Sergio, la canzone napoletana è tutti uguali, sono le creature. Sarebbe bello mettere un po' nella, questa cosa nella Costituzione, no? Mettere come uno dei, sì, un nuovo articolo della Costituzione, però non si può fare, però sarebbe bello ricordarlo tante volte, no? Da questa fase di questa musica di Enzo Abitabile, tirare questa fase a mettere come un marchio ben fissato nelle teste delle persone. Durante la pubblicità mi piaceva perché parlavamo con Giovanni e Sergio di si può nuotare da soli, si può volare da soli e metto, nella subacqua bisogna sempre avere qualcuno
a fianco. Sì, dobbiamo avere un nostro compagno di immersione, ma proprio anche semplicemente per mettersi una muta, per metterci comodamente una pinna, per fare un movimento che magari innescherebbe una scomodità. Quindi il compagno è comfort e anche sicurezza. Quando io ho gli incontri con le scuole, parliamo di atteggiamenti giusti per tutti coloro che vanno al mare, io dico sempre questo: quando il genitore si alza dall'ombrellone e va a fare la sua nuotata di un'ora o due ore da solo, sta dando un segnale sbagliato, perché innanzitutto non si va da soli, poi si dice dove si va e un orario di ritorno, perché chi rimane a terra non vedendo più, certo, chi è andato a nuotare, non vedendo la direzione, tutto quanto, chiaramente si crea un'ansia inutile. Quindi quando si va negli ambienti naturali bisogna essere sempre con qualcuno nel limite del possibile, in questo senso. Sulla subacquea dobbiamo avere un compagno di immersione, cioè un'attività team
di gruppo. Esatto. E poi mettiamo a Sergio e a Alessandro. No, una cosa che sapevo è che Perugia ha una tradizione di 60 anni.
Sì, Perugia è la cosa meravigliosa, che ha uno storico della subacquea antico, quindi personaggi storici che hanno proprio aperto e scoperto delle immersioni nel nostro panorama, chiaramente del Mediterraneo e anche del Mar Rosso, hanno lasciato un'eredità. E questo che facciamo noi oggi anche come scuola top diving, io sono 30 anni,
mamma mia,
30 anni che vado sott'acqua e che insegno questa attività, quindi è un'eredità, no? Che lasciano dei grandi pionieri, che all'epoca veramente era un'attività pionieristica di scoperta. Oggi è diventata, fortunatamente, con le didattiche e con la tecnologia, un'attività veramente, come dicevo prima, aperta a tutti.
Bello. Invece è sconsigliato volare da soli, giusto?
Sì.
Perché c'è del vento, non è, no, è aria, no, non è, no, non è come qua, siamo adesso qua.
Ma non tanto, un pilota deve essere consapevole di quello che quello sta, sì, contando, assolutamente. Quindi, e poi nel corso ti insegnano a capire se sta per avere perturbazione, cioè nel nostro corso c'è l'esame di meteorologia.
Ah, ok.
Quindi devi sapere se sta arrivando la perturbazione, se c'è un temporale,
cambiamento di vento.
A Lago Trasimeno è sconsigliato andare in volo, perché un temporale fa, ci impiega pochissimo tempo ad arrivare, e poi dove cade l'acqua sposta dell'aria che crea turbulenze, quindi tu sei consapevole, quindi, di quello che c'è, e quindi potresti anche volare da solo. È meno divertente.
Sì.
Volare in compagnia è molto più divertente.
Assolutamente. Dobbiamo provarlo, tutti e due.
Ormai siete fregati.
Francesco, ormai
con loro
ci hanno incastrato.
Siete obbligati.
Lo sto pensando a.
Dimmi.
A fare un biathlon strano. Noi facciamo delle gare che chiamiamo goliardiche. Gare. Una cosa goliardica che chiamiamo triathlon. Ti posso dire, parte una bicicletta. Una squadra di biciclette da Spello, Assisi, da Assisi parte il podista, certo, alla cima del Subasio parte il parapendista che fa parte della stessa squadra, si sommano i tempi del percorso e la prova di atterraggio che farà il parapendista. Queste cose qui, ma queste sono goliardiche, non
certo,
sono gare,
certo.
Si possono chiamare competizioni.
Certo.
Facciamo anche queste cose qui, potremmo farlo.
Possiamo inventarci qualsiasi cosa per.
Dopo vi scambiate i numeri.
Ma con piacere, assolutamente.
No, è stato un piacere. Invece, Alessandro Francesca, tu da quanto fai parte di questa realtà?
Dal 2005, quindi sono
un po' di anni.
Quasi 18, vai. Quasi 18. Tra a maggio festeggio 18.
Vai, diventi maggiorenne, no? Sì. Amore per Amnesty.
Per Amnesty.
Che cosa ti vorresti tu realizzare? Faccio sempre all'interno di Amnesty, no? Dice, da qua i prossimi... No, mesi, prossimo tempo voglio realizzare, fare tutte le cose, voglio poter raggiungere quell'obiettivo.
Ma dici a livello personale?
Personale, sempre però anche in azione a, a fatto che fai parte di un attacco a Amnesty.
Allora, diciamo che le cose che sta portando avanti Amnesty mi piacerebbe vedere due cose realizzate. Una è la liberazione di Patrick Zaki,
che ancora è stato,
che ancora, cioè la soluzione più che, e di conseguenza la totale liberazione, perché Patrick Zaki è uno studente,
è stato egiziano,
esatto, che ha studiato a Bologna, che poi ritornando in Egitto è stato arrestato solo per aver pubblicato un post, sì. Questo per far capire la dimensione della paranoia delle dittature, come in questo caso la dittatura egiziana, e la paura che hanno dell'opposizione, che poi in questo caso era solo una espressione di una libertà di pensiero, era un post, nemmeno diciamo era un post su una minoranza egiziana, non prefigurava nessun intento rivoluzionario. E, Patrick Zaki il 28 febbraio avrà una nuova udienza di questo processo che va avanti da tantissimo tempo. Lui è stato arrestato 3 anni fa e ancora è in corso il processo, e per fortuna lui è stato, dopo più di un anno e mezzo, è stato liberato, quindi adesso è libero, ma è costretto a rimanere in Egitto, non può espatriare, quindi non può tornare ad esempio a studiare a Bologna, dove dovrebbe finire il master, e quindi la speranza è che col 28 febbraio questa udienza finalmente decide la sua soluzione e Patrick possa tornare in Italia a studiare e a continuare liberamente la sua vita. E l'altra cosa è che è sempre collegata all'Egitto, è il caso di Giulio Regeni, che sono 7 anni che Giulio Regeni è stato ucciso, e lì c'è un'altra data importante, che è quella del processo che è stato intentato dalla procura di Roma contro 4 funzionari dei servizi segreti egiziani, e che purtroppo è bloccato perché non riusciamo ad avere gli indirizzi dei 4 funzionari egiziani.
Giulio Regeni fu
Regeni era un ricercatore italiano che si trovava in Egitto per il suo, diciamo, lavoro, e che è stato sequestrato e poi torturato, poi ucciso purtroppo nel giro di una settimana in Egitto. Da lì è partita una campagna di Amnesty International per la ricerca della verità e della giustizia di Giulio Regeni, e si è mobilitata tutta la società civile, quella che i genitori di Giulio Regeni chiamano un'onda gialla, per stare vicino ai genitori e per cercare di ottenere la verità e la giustizia, e far capire finalmente chi era stato l'artefice, diciamo, di questa uccisione, sequestro, tortura. La verità in sostanza la sappiamo, nel senso che sono stati purtroppo organi dello Stato egiziano a commettere questo efferato delitto. Però vogliamo anche una cosa che i genitori vogliono fermamente, una verità giudiziaria. Per averla però serve che questo processo vada avanti, e servono indirizzi di queste 4 persone per poter notificare l'atto di accusa, altrimenti non si può andare avanti. Il problema è che l'Egitto non ci fornisce questi indirizzi, e quindi il processo è bloccato. E quindi la speranza è che finalmente questa cosa si sblocchi, che finalmente quello che l'Italia dice anche attraverso il ministro degli esteri italiani si realizzi, ossia che l'Egitto collabori con l'Italia fornendo questi 4 indirizzi, finalmente questo processo possa andare avanti e finalmente possiamo ottenere giustizia per Giulio Regeni.
Ovviamente tanti misteri poi in Italia, per Giulio Regeni, poi dobbiamo salutarci, tanti misteri in Italia italiani, no, di altre persone che sono anni e anni che rimasti, no, Emanuele Royani per fare un altro esempio, no, casi, misteri italiani di persone coinvolte che ancora non si sa che è successo. Quindi,
diciamo che su Regeni ne sappiamo un po' di più.
Assolutamente sì, però facendo paragone in Italia, no? Come si taglia, sì, no? Sì, parliamo di casi. Regeni, sì, poi avete si scopre, solo, no? Dai giustizia non solo lui, ma anche ai genitori e a tutti coloro che fanno solo un'attività di studio, di lavoro, come ha fatto Regeni nel periodo in cui era in Egitto, dove appunto ma solamente il proprio lavoro. Infatti, tu questo nel cassetto invece.
In Amnesty,
se ce l'hai anche se da poco, ma c'hai
sì,
un.
A me piace molto il settore edu, che è proprio educazione nelle scuole che fa Amnesty.
Beh.
Quindi mi piacerebbe tanto proprio per iniziare sì. dai più giovani e farli crescere bene
le scuole,
con le idee e i valori sì, di Amnesty.
Le scuole è un bel campo per poter fare sì. questo tipo di lavoro. E siamo arrivati alla fine, ho guardato il tempo, è stata veramente una bella chiacchierata, perché poi ho scoperto meglio cosa hai parlato. Io vengo promesso, e che cos'è su Barco? Vengo promesso, tutti e te, ormai ti avete incastrato, quindi non possiamo abbiamo. Però prima di salutarci, i contatti e eventi, partiamo da Sergio, vai.
Allora sì, potete contattarci sui social, quindi cercate Top Diving Scuola Subacquea sia su Facebook che su Instagram. E non so se posso lasciare anche vai. Un recapito vai. Telefonico.
Aspetta, va bene, quando ci può.
Non è un problema. Potete contattarci al 348-714-5639. Potete contattarci tramite WhatsApp, vi risponderemo immediatamente. E organizziamo la vostra prova subacquea gratuita, dove dovete portare solo costume, ciabatte e accappatoio. Perfetto. Il resto ve lo forniamo noi.
Perfetto. Che cos'è subacquea per Sergio?
Com'è?
Che cos'è subacquea per Sergio?
È la mia vita.
Perfetto. Francesca, grazie, contatti e eventi e sei fatti qua.
Ok, allora, i contatti social, abbiamo già detto, Amnesty Perugia, la mail gr045@amnesty.it. Eventi, allora il 2 marzo è ancora al 90%, ma diciamolo do per sicuro, proiezione del film patrocinato da Amnesty Trieste, Bella di Notte, alle 21, Cinema Melie, in Via della Viola, quindi in pieno centro a Perugia. È un film che parla delle violazioni dei diritti dei migranti, in particolar modo delle riammissioni informali tra l'Italia e la Slovenia, quindi la violazione di quello che è il diritto d'asilo. E il 6 marzo invece c'è anche quest'anno un nuovo appuntamento al giardino della biblioteca di San Matteo degli Armeni per la giornata dei giusti, e quindi vengono piantati degli alberi per delle persone che si sono distinte nella difesa dei diritti umani e per la difesa della dignità umana delle persone.
Che cos'è Amnesty per Alessandro e Francesca?
Amnesty è un movimento dove è possibile realizzare anche le proprie idee, la propria personalità, e dove si può esprimere quella idea di solidarietà internazionale, di solidarietà e di difesa e lotta per i diritti umani.
Solidarietà e diritti, difesa del diritto.
Perfetto. Giovanni, contatti? E lo sai, papendio, Giovanni.
Il papendio è la felicità.
A posto.
Contatti info@alisubasio.it, Alisubasio su Facebook, Alisubasio su internet.
Da lunedì a venerdì possono.
Se tu, anche domenica, qualsiasi ora. Okay. Qualsiasi ora. Prossimi eventi abbiamo importanti, I Can Fly, in memoria di un ragazzo, nostro amico che è andato il 21 di maggio. I Can Fly è una specialità, una disciplina, si sale in punto di decollo a piedi con l'attrezzatura di volo. E poi il Carnevale dei Bambini adesso, quello perfetto. Voliamo in maschera, è un divertimento.
Abbinamento subacqueo e papino, pensate, cioè,
assolutamente perché... sì. No. Qualcosa ce l'inventiamo.
Ragazzi, volevo chiudere. Grazie, bocca al lupo a tutti.
Grazie a te.
Vi
grazie
aspetto.
Grazie a voi.
È stato un piacere. Una bella puntata, una bella chiacchierata. Non mi ricordo io. Vi lascio con la canzone Cassetto Francesca, Meganoidi, Zeta Ridicoli. E con me ci vediamo lunedì prossimo, sabato prossimo. Con Siamo a Frutta Sabato, lunedì, quei lunedì. Buon Sanremo, stasera fino a Sanremo, quindi guardate Sanremo, no scherzo, fate come volete, ma guardate se volete anche Sanremo. E buon sabato, buon weekend, fate i bravi, grazie ancora ragazzi, e noi ci vediamo la settimana prossima.
Grazie.
Ciao a tutti,
grazie.
Ciao.